Nel mito fondante delle nazioni slave si narra che tre fratelli, Rus, Cech e Lek, andarono insieme a caccia, dividendosi nel bosco per seguire prede diverse. Rus andò verso est, Cech si diresse a ovest, mentre Lek viaggiò verso nord finché non incontrò una magnifica aquila bianca. Colpito da questa apparizione, decise di stabilirsi in quel luogo e adottò l'aquila bianca come stemma, rimasto simbolo della Polonia fino ai giorni nostri. Lek è per l'appunto anche l'antico nome della Polonia. Lek è anche e soprattutto il nome del prossimo avversario della Fiorentina. Il Lech Poznan è una squadra ed una realtà nel cuore della Polonia che è intrisa di tradizione e storia. Con questo speciale a cura di Radio Firenze Viola andiamo a conoscere meglio chi troverà di fronte la Fiorentina nei quarti di finale di Conference League, in un viaggio a tutto tondo a Poznan, inteso come club e città. Partiamo! Una folla di persone corre per la città. Oggi Kolieroz sta giocando la sua partita. Ecco, queste sono le prime parole dell'inno del Lech Poznan. Ma chi o cosa è il Kolieroz? Beh, per spiegarlo dobbiamo riallacciarci ad una grossa fetta di storia del club, che dal 1933 al 1944 fu proprietà delle ferrovie di Stato polacco e per questo appunto il soprannome della squadra è Kolieroz, che nel dialetto di zona significa ferroviere. Il legame con la ferrovia ed i treni è una costante nella storia del club ed è indelebilmente ricordato anche dallo stemma che appunto rappresenta una locomotiva blu e bianca, che sono i due colori sociali del club. In generale, la storia del Lech Poznan è travagliata come quella della parte del mondo che occupa. Il Lech nasce a 4 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1922, con il nome di Lutnia Diebk. Nasce da un'organizzazione cattolica giovanile del luogo e nei primi anni di fondazione risente del precario equilibrio geopolitico di quella zona del mondo, che diventa tristemente epicentro dell'Occidente nel settembre 1939, ovvero quando Adolf Hitler decide di invadere la Polonia con la Germania nazista. Dalla fondazione, dal 1922 ad oggi, Lech cambia addirittura 13 nomi. L'ultimo risale al 2006, quando l'allora consiglio d'amministrazione vara la denominazione che è quella attuale, KKS Lech Poznan. Fino agli inizi degli anni 2000, i periodi migliori del Lech coincidono con l'inizio degli anni 80, quando il club vince i suoi primi due campionati e anche una Coppa di Polonia, e dei 90 con la vittoria del campionato nel 1990, 1992 e 1993. Negli ultimi 13 anni invece il Lech Poznan ha vinto 3 campionati, l'ultimo l'anno scorso nell'anno del centenario. Nell'albo d'oro polacco comandato da Legia Varsavia, i bianco-blu sono quinti con 8 titoli in bacheca, bacheca che è completata da 5 coppe nazionali e 6 supercoppe. I primi anni di storia, come detto in precedenza, sono però difficili, tant'è che Lech Poznan arriva in prima divisione polacca soltanto nel 1948, quindi a più di 20 anni dalla fondazione, e si stabilizza poi al top della piramide del calcio polacco solo da metà degli anni 70, col primo titolo che risale appunto al 1981. L'immagine che abbiamo noi del Lech Poznan come superpotenza del calcio polacco è quindi relativamente giovane. Complice il calo delle squadre di Cracovia e di altre realtà storiche del calcio polacco, nel nuovo millennio il Lech è diventata l'antagonista principale del Legia Varsavia nel nuovo binomio appunto del calcio polacco. Fuori dalla Polonia, Lech Poznan vuol dire soprattutto Robert Lewandowski. Infatti è proprio a queste latitudini e con questa maglia che l'attuale attaccante del Barcellona è sbocciato a inizio carriera. Dopo un inizio balbettante nella provincia del calcio polacco, Lewa passa al Lech nel 2008, poco più che ventenne, ed in due stagioni diventa il quarto marcatore della storia del club, con 41 gol in 82 partite, uno ogni due partite. Quel biennio ovviamente poi dà il via ad una carriera leggendaria che lo porterà prima al Dortmund, poi a vincere tutto col Bayern Monaco, in questo momento al Barcellona, e a diventare il miglior marcatore della nazionale polacca di tutti i tempi e probabilmente il miglior giocatore polacco di tutti i tempi. Il paradosso di Poznan è che c'è chi ha fatto meglio di lui in bianco-blu ed è attualmente l'attaccante danese del Monza, Christian Gyökér, che come numeri nell'Ek Poznan ha fatto meglio di Lewandowski, 65 reti in 119 presenze. In cima però a tutte le classifiche del club c'è una leggenda vivente, Piotr Reis, recordman per reti che sono 117, assist 68 e presenze 344. Ed il Lech adesso? Il cammino europeo parte da lontano, con i playoff di Champions League che sono stati falliti ad agosto contro il Karabag, ed i successivi poi tre turni preliminari contro Dinamo Bitumi, Vikingur e Dudelange, che sono stati superati con scioltezza per accedere poi ovviamente ai gironi di Conference League. Nel gruppo di Conference il Lech si è trovato Villarreal, Apoel Birsheva ed Austria Vienna, ed i polacchi sono arrivati secondi alle spalle degli spagnoli, ottenendo però uno scalpo importante come il 3-0 casalingo proprio contro il Submarino Amarillo. Arrivando secondo, come la Fiorentina, il Lech è dovuto passare quindi dal sedicesimo turno di Conference League per rimanere in Europa. I bianco-blu nel playoff hanno eliminato il Bodo Glimt, che era la sorpresa della scorsa edizione, se lo ricorderà bene la Roma, pareggiando a pochi chilometri dal circolo polare artico e vincendo 1-0 in casa. Agli ottavi invece tutto facile contro il Djurgården, liquidato 2-0 in casa e 3-0 in Svezia. A causa soprattutto della cavalcata europea, il Lech Poznan ha perso qualcosa in campionato, dove è terzo a distanza siderale dalla rivelazione il Robotnicy e dal secondo posto del Legia Varsavia. Ma che squadra affronteranno i viola nel doppio confronto del 13 e 20 aprile prossimo? Il Lech Poznan è guidato da Josep Antonius van der Brom, tecnico 57enne olandese con un passato da giocatore dell'Ajax, con cui ha vinto la Champions nel 1995. Van der Brom è un allenatore cresciuto in panchina tra Young Ajax e Vitesse e ha uno stile piuttosto difensivista e speculativo. Squadra bassa, impostata sul 4-2-3-1, dove ci sono 6 giocatori sostanzialmente adibiti a soli compiti difensivi. Fa impressione appunto lo score difensivo europeo dei polacchi, che in Conference League sono reduci da 5 clean sheet consecutivi. Per conoscere meglio tatticamente i ferrovieri abbiamo contattato Emil Kaminski, che è giornalista polacco, da anni segue lo Jagiellonia, che è un'altra squadra della Serie A polacca in cui è cresciuto un ex viola come Bartłomiej Dragowski.
Lech Poznań è una delle squadre più forti nella Polonia. Naturalmente, se guardiamo sul tabellone, vediamo che Lech è terzo con 18 punti in meno di prima squadra di Raków Częstochowa. Ma non dobbiamo dimenticare una cosa, perché Lech Poznań ha giocato ancora 18, naturalmente con le partite contro Fiorentina ci sarà 20 partite in Coppe Europee. John van den Brom è un tipico allenatore olandese. Secondo me adesso lui è più famoso allenatore nella nostra Lega Polacca. In anni precedenti lui ha collaborato con squadre molto famose, per esempio come Anderlecht e Brussel, con AZ Alkmaar, con Genk. Lui è molto esperto, ma dobbiamo dire un'altra cosa, perché quando lui ha iniziato la sua avventura con Lech Poznań è avvenuto nel molto duro momento, perché Lech ha cambiato allenatore, perché il primo allenatore di Lech Poznań, Maciej Skorża, ha lasciato Poznań perché ha avuto alcuni problemi personali, e per tutto questo lui ha lasciato Poznań. Adesso lui lavora in Giappone. Ma Van den Brom non ha avuto buona entrata a Poznań, perché nelle qualificazioni di Champions lui ha perso con Karabakh 0-5 fuori. Prime giornate in Lega Polacca sono state molto dure, perché Lech ha perso 4 oppure 3 partite così. I tifosi hanno anche scritto in social, in Twitter, in Facebook, ma giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la squadra di Lech Poznań giocava meglio, giocava bene. I problemi di Lech Poznań sono così, che loro non hanno avuto il buono inizio, e per tutto questo adesso Rakuf ha 18 punti più di Lech Poznań. Ma secondo me, se guardiamo per esempio per tabellone in tempo dal per esempio 1 ottobre a oggi, Lech Poznań è ancora terzo, ma ha solo 2 punti meno di Legia Varsavia.
Kaminski ci ha poi parlato anche di quelli che potrebbero essere i pericoli numero uno per la Fiorentina.
Punto più forte è l'attaccante Mikael Ishak, che adesso è un capocannoniere di campionato polacco, ma naturalmente ci sono altri giocatori come Michał Skuraś, che gioca per la squadra nazionale della Polonia, ha partecipato in Coppa di Mondiale, ha giocato contro l'Argentina.
La stella è quindi Mikael Ishak, che è una punta centrale svedese, classe 1993, è una ex promessa del calcio scandinavo, è stato capace in gioventù di vincere un europeo Under 21 da protagonista con la Svezia, poi si è perso tra Germania e Svizzera ed anche Italia. Infatti nella stagione 2013-14 viene girato in prestito al Crotone dal Colonia ed in Serie B da noi colleziona qualche presenza e 4 reti. Poi, dopo un altro giro in Germania, nel Norimberga, nel 2020 approda al Lech, dove finalmente trova la sua dimensione e soprattutto un ottimo, anzi eccezionale, score. Ishak infatti trascina il Poznań al titolo l'anno scorso con 18 reti. In questa stagione invece, tra coppe e campionato, Ishak ha fatto addirittura meglio, siamo a 19 centri in 38 partite, con 5 gol in Conference League. Il capocannoniere, tra l'altro Jovic, è a meno 1. È quindi lui l'unico riferimento offensivo nel 4-2-3-1 di Van der Brom, che alle sue spalle schiera un terzetto di trequartisti che ha in Michal Skoras, che è un gioiello proveniente dalle giovanili del club, l'altro grande punto di forza offensivo della squadra. Come ci ha detto anche Kaminski, Skoras è un fattore nei confini polacchi, ma anche in campo internazionale, perché ha già esordito nella nazionale ed ha fatto parte anche della spedizione catariota, giocando tra l'altro anche contro l'Argentina. Abbiamo detto di Ishak, che è passato in Italia, ma il Lech Poznań ha altre meteore del calcio italiano, tra cui dobbiamo citare il mediano Radoslav Muraski, 2 stagioni e quasi 80 presenze dal Palermo nel biennio 2017-19. Poi c'è soprattutto Bartosz Salamon, che è difensore centrale, in questo momento leader difensivo della formazione di Van der Brom, ma che ha passato praticamente tutta la sua carriera da professionista in Italia, perché è partito dal Brescia nel lontano 2007, è finito nella SPAL nel 2021 prima di andare in Polonia, è passato però in mezzo da Foggia, Sampdoria, Pescara, Cagliari, Frosinone e addirittura una comparsata nel Milan. Il Lech Poznań è quindi una squadra chiusa, esperta, che ha perso alcune figure chiave rispetto all'anno scorso, tra cui l'allenatore Maciel Skorza e la stella Jakub Kaminski, che è passato l'estate scorsa al Wolfsburg, pensate, per 10 milioni, una cifra record per una cessione del Lech Poznań. E l'altro grosso punto di discontinuità rispetto all'anno scorso è rappresentato dall'impegno internazionale. Diciamo che il binario europeo per i ferroviari è stato lungo e tortuoso. Il Lech Poznań giocherà con la Fiorentina la 18esima e 19esima gara tra preliminari di Champions e Conference. I numerosi impegni di una stagione logorante, per fare un paragone, la Fiorentina, che è la squadra italiana che ha giocato più di tutte in questa stagione, ha disputato 10 partite in meno del Lech Poznań, hanno sicuramente portato la squadra bianco-blu a perdere qualcosa nella corsa al primo posto nel campionato polacco. Adesso quindi l'unico sbocco per valorizzare la stagione è appunto l'Europa, su cui sono concentrati gli occhi dei tifosi del Poznań, ma non solo. Sì, perché i quarti di finale raggiunti dal Lech Poznań sono un risultato storico per tutto il movimento nazionale polacco. Infatti l'ultima squadra a spingersi così lontano in una competizione europea era stata il Legia Varsavia, annata 1995-96. Quella squadra fu capace di arrivare ai quarti di finale di Champions League, coronando un ciclo internazionale di tutto prestigio con tanto di semifinali di Coppa Europea centrate nel 91, dopo aver superato la Sampdoria di Vialli e Mancini, che si accingeva a vincere lo storico scudetto blu cerchiato. Per queste due sfide, la Polonia metterà da parte le storiche rivalità interne per supportare una squadra che potrebbe rilanciare il movimento nazionale. Ma cosa significa il marchio Lech Poznan in Polonia ed in Europa? Ecco, per farci spiegare storia e curiosità dell'ambiente del Lech Poznan, ci siamo fatti aiutare da Radek Laudanski, giornalista polacco che da diversi anni vive, racconta e respira in simbiosi con la squadra dei ferrovieri.
Il Lech Poznan è una realtà a sé del calcio polacco. Sin dalla fondazione nel 1922 ha rappresentato un punto di discontinuità rispetto agli altri club nazionali. Questo è dovuto anche alla natura di Poznan, intesa come città, posta vicino al confine con la Germania, a 2 ore da Berlino e da sempre sbocco per scambi ed economia locale. Anche appunto l'inizio del club ha visto questa continuità. Da una parte i club legati al regime sovietico, dall'altra imprenditori stranieri che arrivavano da ogni parte del mondo e usavano Poznan per commerciare prodotti occidentali, come giacche di pelle o jeans. Questi imprenditori adoravano Poznan e potevano spendere molti soldi per il suo sviluppo, con feste che coinvolgevano calciatori, motivo per cui si diceva che da nessun'altra parte in Polonia i calciatori si divertissero così tanto come al Lech Poznan.
Laudanski ci spiega che da quelle latitudini il Lech Poznan non è solo una squadra, ma quasi una comunità.
Il Lech poi non è solo il club di Poznan, ma di tutta la regione della Wielkopolska. Molti tifosi, nonostante sostengano altre squadre locali, sono anche tifosi del Lech. Il momento peggiore della storia recente del club è stato a inizio anni 2000, quando è arrivata la retrocessione in seconda divisione. Nonostante questo, lo stadio era sempre stracolmo. Nel 2004 il Lech aveva problemi con il pagamento degli stipendi dei giocatori e sembrava sull'orlo del fallimento. La società è sopravvissuta solo grazie al senso di comunità, oltre che alla creatività delle persone che gestiscono il club quando si tratta di marketing. Il Lech è stato il primo in Polonia ad aprire il suo shop ufficiale. Tutti allo stadio indossano maglia, sciarpa e gadget ufficiali della squadra.
Nel parlare della presidenza del club, Radek paragona questo nuovo corso, partito con Rutowski nel lontano 2006, all'attuale realtà fiorentina e ci cita anche alcune partite storiche del recente passato.
Dal 2006 c'è stato un cambiamento in termini di ambizioni, simile a quello della Fiorentina con Rocco Commisso. Il Lech è diventato subito un club sano dal punto di vista finanziario e ha pensato subito a rifare lo stadio. Nel 2010 il club ha vinto il campionato polacco a 17 anni dall'ultimo titolo. Dopo il campionato, il Lech ha iniziato a frequentare le coppe europee e nelle stagioni 2010-11 è riuscito a passare un girone di ferro in Europa League con Manchester City, Juventus e Red Bull Salisburgo. L'eliminazione della Juventus è stata celebrata per anni qui a Poznan. Ricordo ancora come fosse ieri il 3-3 di Torino con gol decisivo di Rudvens. Sono immagini che ancora oggi danno i brividi. L'anno del centenario, poi, nella scorsa stagione, è stato splendido. Ho l'impressione che le vibrazioni positive per i 100 anni del club si respirino ancora, come ha detto il portiere Filip Bednarek. Tutti i calciatori sono consapevoli di aver fatto la storia e di poterla ancora fare. Ci sono state tante partite storiche in questi 101 anni, ma ho l'impressione che la doppia sfida con la Fiorentina sarà una delle più importanti.
Come abbiamo visto, il Lech è una squadra che quindi ha una tradizione, seppur recente, in Europa. Lo dimostra il fatto che la sfida tra i bianco-blu e i viola non è una prima volta, infatti Lech Poznan e Fiorentina si incroceranno per una seconda volta ad 8 anni di distanza da quell'Europa League 2015-2016, quando la squadra allora allenata da Paolo Sosa perse al Franchi per 1-2 con gol viola della bandiera di Giuseppe Rossi all'ultimo minuto, per poi vincere a Poznan grazie ad una doppietta di Josip Iličić. Erano appunto i gironi di Europa League 2015-2016. Il raggruppamento poi vide la Fiorentina passare per seconda alle spalle del Basilea, mentre il Lech, terzo, fu eliminato. Tornando all'attualità, sui singoli da temere, oltre al solito Ishak, Laudanski ci fa anche il nome di Afonso Sousa, 22enne portoghese già nel giro della nazionale lusitana.
Sousa è un calciatore molto interessante, fa parte della nazionale portoghese Under 21, con cui in soli 400 minuti giocati in questa stagione ha segnato 3 gol e fornito 4 assist. Per me è a livello dei più grandi talenti del calcio portoghese. possibile che Italiano ci metta gli occhi addosso. Ma ci sono altri giocatori di talento, come Filip Dagerstal, Joel Pereira e Jasper Karlström. Sono tutti giocatori che vedrei bene in una squadra come la Fiorentina.
E poi, sullo stadio e la tifoseria, bianco-blu, Radek tranquillizza i tifosi viola.
Il pubblico del Poznan è molto esigente, possiamo dire faccia parte della borghesia del tifo polacco. C'è tanto trasporto e lo stadio Mieszki è sicuramente tra i più caldi in Europa, ma non credo che ci saranno problemi di ordine pubblico. È vero che anche in Polonia i movimenti ultras sono caratterizzati da idee politiche di estrema destra, ma la tifoseria del Lech è super partes, non ha una connotazione forte. Gli ultimi tifosi che sono venuti qui per una gara di conference, quelli del Bodo Glimt, sono riusciti a godersi appieno la trasferta senza nessuno scontro, anche se consiglio di non farsi vedere in città quei simboli della squadra ospite.
Laudanski ci presenta quindi l'ambiente che troverà la Fiorentina il prossimo 13 aprile. Una torsida nordica in stile sudamericano, con tamburi, fumogeni ed un ritmo incalzante. Per la mole di pubblico che smuove ogni volta, anche in trasferta, e di decibel del Mieszki, il Lech Poznan è forse una delle tifoserie più importanti dell'Europa nordica. Nonostante le specifiche del nostro collega da Poznan, c'è però da dire che nell'ultimo periodo i supporters bianco-blu sono finiti spesso sotto la lente di ingrandimento dell'opinione pubblica. Famoso il caso dell'estate 2020, quando nel big match contro il Legia Varsavia un Pablo Escobar gigante in versione striscione fu srotolato nella curva del Mieszki e sdegnò quindi l'opinione pubblica anche internazionale. Da citare anche ai noi delle autentiche scene di guerriglia urbana che hanno visto protagonisti tifosi del Lech in occasione di una sfida dei preliminari di Champions League, era il luglio 2015, quando i tifosi polacchi furono appunto protagonisti a Sarajevo di uno scontro continuo con i tifosi dell'FK Sarajevo. Una guerriglia appunto che durò quasi 20 ore. Clima rovente e tifosi viola avvertiti, ma non è il caso di fare allarmismi, come ci dice Laudanski. Nonostante il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando in questo caso della gara di ritorno in programma a Firenze il 20 aprile, abbia parlato di massima attenzione da parte di tutte le autorità e della volontà di tenere i tifosi polacchi lontani dal centro storico. Pensieri e termini che, diciamo, di certo non distendono gli animi in vista delle due gare. E lo stadio? Il Mieszki Stadion, in italiano Stadio Municipale, è anche noto per ragioni di sponsor come Inea Stadion. È un impianto ultramoderno costruito tra il 2003 ed il 2010 in previsione degli europei di Polonia ed Ucraina del 2012, dove tra l'altro l'Italia, allora allenata da Prandelli, giocò per due volte contro Croazia ed Irlanda. Il Mieszki ha una struttura rettangolare, può contenere 43.269 persone ed è la casa del Lech Poznan dal 2011, anche se occasionalmente pure il Warta, che è l'altra squadra di Poznan, ci gioca, però nelle serie minori. Soprattutto in campo europeo, il Mieszki è stato un fortino per il Lech Poznan. Pensate, nelle 8 gare internazionali disputate in questa stagione, il Lech ha ottenuto 7 vittorie ed un pareggio. In Europa, gli ultimi ad espugnare il Mieszki sono stati i Glasgow Rangers nel dicembre 2020. Per la Fiorentina, che è reduce tra l'altro da 4 successi consecutivi in terra straniera, in Polonia quindi sarà tutta un'altra musica, anche in senso letterale. La tradizione del club bianco-blu, infatti, prevede che la playlist prepartita dell'impianto sia affidata ogni volta a un calciatore diverso. Durante il riscaldamento, quindi, di solito tutto lo stadio canta e balla sulle note delle canzoni scelte dai calciatori di casa. Ci siamo! Dopo aver presentato squadra, storia ed ambiente, Lech Poznan non ha più segreti per noi. Ma Radio Firenze Viola è la radio della Fiorentina, ma anche dei fiorentini. E per i tanti tifosi viola che partiranno alla volta di Poznan, abbiamo parlato con giornalisti e tifosi del luogo che ci hanno presentato anche in chiave turistica la città bagnata dal fiume Warta. Poznan è una città di 530.000 abitanti situata nell'entroterra polacco, a 2 ore dal confine con la Germania e a 2 ore e mezzo da Berlino. È la capitale della regione della Wielkopolska e con oltre 1000 anni di storia è la quinta città più antica della Polonia ed ex capitale del Regno Polacco. Dal regno di Prussia alle guerre napoleoniche, passando per i due conflitti mondiali che l'hanno segnata profondamente, Poznan ha avuto una storia travagliata. Ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, Poznan divenne parte della Germania nazista e dal 1939 al 1945 dalla città furono deportati in massa più di 250.000 tra ebrei e dissidenti. In città sono tanti i rimandi a quel periodo, come i numerosi monumenti ai caduti nei giardini e nelle piazze di Poznan. Divisa in due dal fiume Warta, Poznan si inserisce in una regione che è naturalisticamente ricca, soprattutto per la presenza di grandi laghi. Johnny D'Amato, che è giornalista italiano ma da anni vive proprio lì a Poznan, ci ha raccontato bellezze e segreti della vecchia capitale polacca.
Posso dire che Poznan è una città, diciamo, molto accogliente, una città sicuramente che merita di essere visitata. Certo, non è, se diciamo la paragoniamo, è la quinta città polacca più grande, no? A livello di sia di densità che di superficie, quindi è la quinta città anche più importante. Certo, come bellezza, sono sincero, non si può paragonare magari a Cracovia o a Danzica, che sono città molto più belle. Poznan è una città carina, che è sicuramente in uno o due giorni si può visitare tranquillamente. Io credo che due giorni siano sufficienti per visitare Poznan. L'unico handicap, diciamo, è che da fine anno scorso è una città, diciamo, una specie di cantiere a cielo aperto, perché ha ricevuto dei fondi europei per appunto il rinnovamento del centro storico, e quindi il centro storico adesso, perché lì, diciamo, una delle attrazioni principali è la Piazza del Mercato. Stare Rinec in polacco, comunque in italiano sarebbe Piazza del Mercato. Diciamo che sta migliorando rispetto a come era due mesi fa, che era davvero, diciamo, devastata, no? da queste opere di ristrutturazione, però diciamo non è ancora completata. Questi lavori finiranno, secondo la tabella di marcia, entro fine anno, massimo inizio anno prossimo, quindi invito i tifosi della Fiorentina e in generale i tifosi italiani che verranno a visitare Poznan a ritornare poi dopo essere stati. Ripeto, oltre la piazza principale comunque ci sono altre attrazioni, c'è una bella area che è l'area dei laghi, non troppo distante dal centro. Comunque Poznan è ben collegata con i tram, ci si può spostare facilmente con i tram o comunque ci sono qui Uber o Bolt, quindi questi taxi. Consiglio, ripeto, visto che il centro certo da visitare, c'è la chiesa di Para, ci sarebbe anche la cattedrale, che non è proprio in centro, ma diciamo, ma saranno 15 minuti a piedi dal centro, appunto dove c'è stata l'incoronazione del primo re della Polonia, che poi ha portato il cristianesimo qui in Polonia.
Poznan è quindi una città immersa nella storia, che in questo momento però si sta rifacendo il look. L'epicentro del turismo è Stary Rynek, cioè Piazza del Mercato Vecchio, luogo nel cuore di Poznan pieno di pub e ristoranti. L'attrazione maggiore della piazza è il municipio rinascimentale, a cui è legata una delle storie più curiose del luogo. Nel 1551, completata la costruzione dell'orologio della torre, proprio lì fu organizzata una festa per inaugurare l'opera. Si narra però che per un errore del cuoco la carne che doveva essere consumata alla festa si bruciò. Allora, quindi, il cuoco rubò due capretti che voleva cuocere allo spiedo, però gli animali riuscirono a scappare e si rifugiarono sulla torre del municipio, dove gli ospiti li videro azzuffarsi e scornarsi sul cornicione della struttura. Ecco, proprio da questa storia, da allora, i due animali sono diventati simbolo della città ed ogni giorno, quando l'orologio della torre del municipio segna il mezzogiorno, nel quadrante si apre una porticina e compaiono i due capretti che, azionati dal meccanismo dell'orologio, si cozzano per 12 volte. I nostri interlocutori ci hanno raccontato però come la città delle due capre sia anche immersa nella natura, come dicevamo. Oltre ai numerosi laghi che si trovano a ridosso dell'agglomerato urbano e che fanno di Poznan la capitale polacca della pesca, anche a pochi passi dal centro ci sono zone verdi. Una su tutte è il Citadella Park, che è un parco di 250 acri, raggiungibile dal centro con quasi tutti i mezzi di trasporto ed è considerato monumento nazionale per la Polonia. E per quanto riguarda l'avvicinamento alla partita, il Mieński si trova a circa 30 minuti dal centro di Poznan. Nel giorno della partita il clima a gara si respira anche in tutte le vie della città. D'Amato però rassicura i tifosi viola che partiranno alla volta di Poznan. Episodi di violenza con tifoserie che vengono da fuori sono infatti davvero rari, anche perché in Polonia già da diverso tempo hanno optato per una soluzione decisamente originale per cercare di far sfogare i tifosi.
In Polonia ci sono proprio delle leghe apposite dove, diciamo, proprio una specie di ring, appunti addirittura, dove tutte le società, se non le società, ma i tifosi si iscrivono e, diciamo, organizzano combattimenti legali, solo, insomma, voglio dire, con le mani, gli arbitri, quindi, diciamo, sfogano magari la propria fisicità, la propria rabbia, diciamo, in incontri che poi possono essere, diciamo, dal punto di vista tecnico sicuramente legali. Vedi i propri combattimenti 20 contro 20, 30 contro 30, tutto, diciamo, ad armi pari, è solo con le mani, e ci sono addirittura degli arbitri, e quindi che poi alla fine del combattimento si stringono la mano, cioè è proprio questa voglia di sfogare, diciamo, la loro fisicità. E quindi non so se questa può essere una soluzione, però posso dire che in Polonia sicuramente, per quanto riguarda la sicurezza fuori dallo stadio, comunque proprio nell'area accanto allo stadio, oltre che c'è un massiccio dispiegamento di polizia, quindi, diciamo, e la polizia non è molto, come posso dire, tollerante qui, quindi sarà anche per questo. Però ripeto, fuori dagli stadi raramente, almeno da quando io ci vivo, quasi mai a Poznan ci sono stati, appunto, problemi di ordine pubblico.
Chiudiamo questo articolato viaggio nel cuore della Polonia con i consueti consigli culinari. Sul bere ci sono pochi dubbi. Poznan è sinonimo di birra. E proprio una birra che prende il nome dalla squadra, la Lech, è uno dei prodotti di punta della regione. Per gli amanti del luppolo è possibile anche visitare il birrificio Lech, che si trova nella periferia di Poznan. Altrimenti basterà girare un qualsiasi angolo del centro per trovare birrerie e pub di ogni genere. E per il cibo? Beh, ci siamo affidati ai nostri insider dalla Polonia.
Cornetto di Santo Martino, così, Rogal Święto Marciński, così si chiama in lingua polacca, è tipico solo per questa zona, si può comprare solo in Poznań, tutto giustoso, e sono sicuro che i tifosi italiani possono provare, possono comprare.
Il giornalista polacco Emil Kaminski ci parla quindi del cornetto di San Martino, ma oltre al dolce la Polonia è patria di zuppe e pasta ripiena, come ci racconta il giornalista italiano trapiantato in Polonia, Johnny D'Amato.
La cucina polacca è molto ricca di piatti tipici. Sicuramente conoscerete i pieroghi, che sono una specie di ravioli fatti in vari modi, o fritti o al forno o cotti al vapore, possono contenere formaggio e carne, accompagnato da un soffritto di cipolle. Ci sono varie zuppe, c'è il bigos, insomma la temperatura, sicuramente le zuppe le consiglio, perché la temperatura, almeno al giorno di oggi, stamattina alle 8 erano meno 2 gradi.
Insomma, è tempo di valigie e di un recap finale. Copritevi bene, preparatevi a fiumi di birra e non toccate le capre. Adesso è tutto pronto per la vostra trasferta in un luogo ricco di storia e bellezze naturalistiche. Con la speranza che tutti i tifosi viola, al di là del risultato finale, possano godersi un'esperienza senza dubbio unica, la redazione di Radio Firenze Viola augura a tutti un buon viaggio. O, come dicono da quelle parti, Mileji Podrozi.
Oh.